È incredibile la storia di Abramo che va a combattere contro cinque re e i loro eserciti e li vince solo con 318 uomini. Che coraggio che ha avuto! Cioè, deve avere una certezza che Dio è con lui e lo aiuterà a vincere, altrimenti non vai così a morire.
Vero, li ha anche attaccati di notte, eh? Questa è una cosa che solamente i grandi strateghi fanno.
No, ma la fede che aveva.
Quali sono le chiese che si alzano di notte per andare a evangelizzare? Non esiste. Questo ma anche le chiese di oggi. Dio ci aiuta a non essere così, mezzi morti, laodiceani. Il coraggio di combattere per Gesù. Avanti, fratelli, che non siamo colpevoli in questo. Non con le spade fisiche, ovviamente, spade dello spirito, spero che non devo dire anche questo, no? Ti ho dato qualche scrittura lì? Ecco,
Sì.
preziose scritture. Vai
Secondo
la prima,
Corinzi,
Seconda Corinzi.
capitolo 10, verso 3 e 4. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Secondo Corinzi 10, 3 e 4.
Gloria a Dio. E guarda, il cristianesimo nel mondo, mi viene in mente la Chiesa mondiale paragonabile in certo senso all'esercito italiano della Seconda Guerra Mondiale. Com'era? E mio padre mi raccontava, avevano scarponi di cartone, non potevi camminare nell'acqua. Impreparato, senza motivazione di combattere, senza le armi necessarie, senza le guide per guidare. In Africa solamente ad El Alamein, l'inglese generale Montgomery distrusse il fronte italo-tedesco e morirono circa 13.000 inglesi contro il doppio dell'asse, cioè 17.000 italiani, quasi tutti paracadutisti, 9.000 tedeschi, una strage. Ci furono circa 40.000 morti, cioè l'asse ebbe il doppio dei morti degli inglesi. Mio padre mi diceva che gli italiani erano assolutamente impreparati, solo Mussolini che spingeva. Le chiese di oggi sono in quelle precarie, tristi condizioni, anche peggio, e perdono una battaglia dietro l'altra. Non riescono neanche a ricacciare quel, come lo chiamiamo, il religioso argentino alle sue giungle della Pachamama. E questo qua li sta guidando alla perdizione, alla distruzione. Guarda, andiamo da Abramo, torniamo a Abramo, la sua vittoria contro i cinque re, va bene?
Sì.
Allora che succede adesso? Siamo arrivati verso 17. Il re di Sodoma gli va incontro. Arriva Abramo, condottiero valoroso, vincitore. Il re di Sodoma va lì, coda in mezzo alle gambe, il cappello abbassato, se cappello aveva.
Perché era stato vinto il re di Sodoma.
Sì, erano schiavi dei cinque re. Erano quattro re contro cinque e i quattro di Sodoma hanno perso. E allora hanno rubato tutto, hanno schiavizzato tutto e tutti, andavano a vendere come schiavi, forse in Egitto. E arriva Abramo, con l'unzione di Dio, con la spada di Dio. Guarda, 17, continuiamo.
Dopo il suo ritorno dalla sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave, che è la valle del re. Genesi 14:17.
Ecco, allora il re di Sodoma si presenta davanti a Abramo, un sodomita questo qua che Abramo neanche voleva sentire la puzza di questo qua. Sai, a volte sono pervertiti che ti sporchi gli occhi solo a guardarli.
Eh sì.
18, e allora?
Allora Melchisedec, re di Salem, portò pane e vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Chi è questo Melchisedec?
Chi è questo Melchisedec?
Sacerdote di Dio.
Re di Salem. Innanzitutto Salem sarebbe l'attuale Gerusalemme in Israele. Quindi Gerusalemme.
Salem
S
e Gerusalemme.
Salem e Gerusalemme.
Melchisedec, re di Gerusalemme, portò pane e vino.
Sì, portapanne. Attenzione, questo è un punto molto importante.
Perché?
Perché Melchisedec non è sacerdote qualsiasi. Ti ho dato gli Ebrei 7, ce l'hai?
Ebrei 7, sì, ce l'ho.
Vai lì.
Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Ebrei 7, verso 1.
Ecco, quindi Melchisedec, Ebrei 7, 1, era il re di Gerusalemme, che allora si chiamava Salem. Era sacerdote del Dio Altissimo. Qui c'era un sacerdote di Dio nel Vecchio Testamento. Egli andò
incontro ad Abramo, mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re, e lo benedisse.
Questo qua spunta da Gerusalemme. Gerusalemme che dista un bel po' da Sodoma. Sodoma sarebbe dove oggi c'è il Mar Morto, praticamente. Mm-hmm. Quindi questo è un convoglio che arrivava. E cosa fa allora? Il re di Salem, lui era sacerdote di Dio, e incredibilmente porta ad Abramo un anticipo, attenzione, del nuovo ed ultimo patto, il nuovo patto dopo il vecchio, dopo il patto di Mosè sul Sinai, che ancora non era arrivato, questo sacerdote gli porta il secondo patto, quello di Cristo.
Wow.
Gli porta la Santa Cena.
Pane e vino.
Va bene,
perché vai
Ebrei 7, 17.
Ebrei 7, 17. Perché gli è resa questa testimonianza, cioè a Gesù, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Ebrei 7, 17.
Gloria a Dio.
Come ha saputo Melchisedec di portare pane e vino? Perché quello rappresenta il nuovo patto, la Santa Cena.
Quest'uomo non era mica un uomo normale, questo era un profeta.
Wow.
Era sacerdote, re e profeta. Era come Davide. Davide era re, sacerdote e profeta.
Perché la Bibbia non parla di più di questo personaggio?
È un personaggio misteriosissimo, guarda. Devi andare all'Epistola degli Ebrei, che parla molto di Melchisedec. Infatti Gesù era sacerdote secondo l'ordine non di Aronne, ma di Melchisedec, uno molto più in alto, secondo la rivelazione incredibile che Paolo ricevette. E allora cosa fa Melchisedec? 19.
Genesi 14, 19. E benedisse Abramo dicendo:
benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra.
E benedetto sia Dio Altissimo che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici.
E Abramo?
E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. A Melchisedec? Abramo paga la decima.
Abramo, il padre di tutto il popolo di Dio, paga la decima a costui.
Ma come sa lui che si deve dare la decima? In quei tempi si dava la decima?
Beh, si vede che si dava, chi voleva. Però questo qui è già... Cioè la decima non era un comandamento di Mosè, non era nel Vecchio Testamento la legge di Mosè, era già prima, da Abramo. Ah. Che la decima, se tu volevi essere benedetto da Dio, davi la decima a Dio. Se invece eri tirchio, Dio non ti benediceva, e anche oggi è così lo stesso. Attenzione quando guardiamo la decima come sacrificio. Io ho sempre avuto terrore a non dare la decima, perché diciamo non importa se tu la dai e poi lui la usa male, è un problema suo, io intanto do a Dio. Cioè la decima è come un patto di benedizione che fai con Dio, il nostro modo di dire a Dio: Signore, non vengo a te solo per prendere, ma anche per dare, per la gloria del tuo regno. E solamente chi è fedele con la sua decima conosce le benedizioni che ne derivano. E non parlo del Vangelo di prosperità, che è falso, i predicatori imbroglioni di oggi, che date soldi alle mie tasche, che Dio vi benedirà. No, Dio non vi benedice. Potete riempire le tasche dei predicatori, Dio non vi benedice. Dovete darle a Dio. Quindi la Chiesa, se appartiene a una Chiesa vera, dai la decima alla Chiesa e poi si arrangiano loro. E allora cerchiamo di essere fedeli con le decime che Dio ha comandato, perché attraverso le decime Dio ci dà le benedizioni finanziarie. Non lamentarsi, c'ho maledizione finanziaria e non diamo la decima a Dio. Qualunque chiesa appartieni, per l'amor di Dio, non solo la nostra. qualunque chiesa devi dare la decima. Io l'ho sempre fatto e Dio non mi ha mai fatto mancare il necessario. Gloria a Dio.
Grazie, Signore. Amen.
Ci fermiamo?
Va bene, sì,
vai,
grazie.
Vai, tranquilla.
Grazie.